Per chi già frequenta l'opera di Robert Walzer, i microgrammi rappresentano una via d'accesso diretta, intima, schietta, all'universo più segreto dello scrittore svizzero amato da Sebald, che lo definì il più solitario tra i poeti, ma anche da Walter Benjamin e molti altri. 526 fogliettini trovati in una vecchia scatola di scarpe nella clinica psichiatrica di Herisau, dove Walzer visse gli ultimi 20 anni della sua vita. Si tratta di pezzettini di carta scritti fitti fitti a matita, come dei personalissimi e indecifrabili geroglifici dell'anima. Sono stati scritti tra il 1924 e il 1933 e ci dicono, ci raccontano dell'uomo, del poeta, della sua geografia interiore e del suo genio. Una lettura non semplice, ma necessaria, che oggi ci è possibile grazie alla preziosa pubblicazione di Adelphi e soprattutto alla traduzione di Giusy Drago, che oggi è nostra ospite qui ad Alice e ci condurrà per mano alla scoperta del microcosmo letterario, anarchico e stupefacente, come lo definì una volta Roberto Calasso, di Robert Walzer. Allora, buon pomeriggio e bentrovata Giusy Drago.
Buon pomeriggio a voi.
Nata a Trento, di casa Milano, Giusy Drago è poeta e traduttrice dal tedesco, insignita del premio italo-tedesco per la traduzione letteraria, il Nachwuchspreis, nel 2011. Ha tradotto, tra gli altri, Carl Gustav Jung, Rainer Maria Rilke, Robert Walzer, Ilse Eichinger e Alfred Döblin. E a proposito di Alfred Döblin, è appena uscita la sua traduzione per Mondadori della nuova edizione del capolavoro di Döblin, Berlin, Alexanderplatz. Ma Giusy Drago, veniamo al nostro Robert Walzer. Non è la prima volta che lei si avvicina alla sua scrittura e che lo traduce.
Sì, infatti nel 2017 era uscito per Adelphi Zeeland, Terra dei Laghi, che raccoglieva una serie di racconti di Robert Walzer, tra cui La passeggiata, che invece in precedenza era uscito autonomamente per Adelphi, tradotto ottimamente da Emilio Castellani.
Quindi non è la prima volta che si accosta ai testi e alla scrittura di Robert Walzer, però è anche vero che la pubblicazione dei microgrammi è una pubblicazione preziosa e anche particolare. E allora le chiedo, qual è la genesi di questi scritti a matita, come dicevamo prima, scritti pezzettini di carta, a dire la verità, fitti fitti, scritti proprio fitti fitti, in modo quasi impenetrabile, proprio alla vista, tanto che a lungo tempo si è pensato fossero addirittura appunto indecifrabili, ma poi per fortuna invece così non è stato.
Bisogna dire che questa micrografia, questa scrittura piccolissima e anche il cosiddetto da Walzer stesso metodo della matita non sono stati per lui solo una scelta stilistica, ma un vero e proprio metodo di lavoro per superare una crisi espressiva. Cioè lui confessa in una lettera del 1927 che scrivere a penna gli aveva procurato un cedimento della mano, un crampo della mano, e che quindi voleva liberarsi di questa stanchezza della penna. È come, secondo me, se questi microgrammi fossero delle mappe molto dettagliate, anche se misteriose, disegnate quasi a matita. Antonio Rossi l'ha definita una parola dipinta. Ecco, disegnate a matita su frammenti di oggetti quotidiani. Quindi si scrive minuscolo, si scrive non a penna ma a matita, quindi una scrittura più impermanente, come una scrittura più personale, no? Poi forse si copia in bella, e si scrive su ritagli, su ciò che resta, quindi si rinuncia alla penna, si rinuncia alla grandezza normale di una scrittura, si rinuncia al foglio bianco, perché questi microgrammi sono scritti sul retro di buste, sul retro di lettere di rifiuto, su frammenti di calendario, su piccoli pezzettini di carta patinata.
Questo è anche il bello della pubblicazione adelfiana, perché noi ritroviamo accanto ad alcuni testi o ad introdurre, ecco, una serie di testi che poi ci vengono proposti, una serie di microgrammi, proprio le immagini, ecco, di questi pezzettini di carta, fogli di carta o anche ritagli di buste.
Esatto, e l'aspetto, diciamo così, visivo è importantissimo, cioè i microgrammi sono in fondo una forma d'arte spaziale, cioè la compulsione alla scrittura non è soltanto contenutistica, anzi è prima di tutto in questo segno, in questo segno che di per sé è significativo, diciamo così, no? Anche come dispone i materiali sul foglio, qual è la relazione, il rapporto fra scrittura, blocchi di testi e supporto testuale. Tutto questo genera il fascino di questi microgrammi. Quindi la potremmo definire un'ossessione, una compulsione tipica dell'arte verbo-visiva. Quindi sono opere d'arte, quindi questo aspetto è molto commovente. Naturalmente per me, che sono semplicemente la traduttrice, questo aspetto non può essere riprodotto, ma vedere la riproduzione nell'edizione, vedere i microgrammi è molto bello ed è anche molto importante per capire questa forma, diciamo così, d'arte, che però nasce dal desiderio di nascondersi, di sparire, di, come dire, riguadagnare una nuova lingua in situazioni estreme, perché in fondo Walser ha perso la fiducia, come dice in molti casi, appunto, supera una crisi espressiva, ma anche in un certo senso mette in crisi un ideale romantico della totalità, cioè che l'opera d'arte possa attingere, diciamo così, la totalità. Questo aspetto è stato messo in luce più volte, diciamo così, la forza del grande stile e la premessa centrale del romanticismo, cioè che il mondo sia una totalità organica e che lo stile dello scrittore possa dare unità a questo mondo. Ecco, a questo non si crede più, quindi lui ci presenta dei residui, dei frammenti, rifiuta di vedere la connessione. E quindi i microgrammi rappresentano anche spazialmente questa consapevolezza del crollo della totalità.
Crollo della totalità, frammenti, non c'è una visione unitaria, e qui mi sono chiesta, nel lavoro di traduzione, non deve essere stato facile, ecco, da lettrice ho avuto questa impressione, ma ho anche avuto l'impressione che lei ci sia riuscita benissimo, credo non sia stato facile trovare una voce per questi testi, per questi scritti, che sono scollegati in qualche modo tra loro, come se fossero delle pagine di diario in alcuni casi, in altri casi sono delle poesie, eppure ogni volta sin dalla prima riga si entra subito nel vivo, ecco, di quello che Walser ci racconta, ci vuole dire. Ma per lei come traduttrice che tipo di sfida è stata?
È stata una sfida notevole, devo dire, perché questa voce, per alcuni aspetti, come lui riesca a, per dirla con Benjamin, che dice Walser si incorona bacchicamente di ghirlande di parole che rischiano di farlo inciampare. Ecco, questo suo essere un chiacchierone impenitente fa inciampare, naturalmente, o rischia di far inciampare anche il traduttore. Io ho avuto l'impressione a volte di dover fare una sorta di partita a scacchi con il testo, cioè di dover collocare tutte le parti, perché in alcuni casi le frasi sono molto lunghe, sono ridondanti, ma se è un manierista, quindi di dover collocare tutte le parti della frase dopo averla capita, che già a volte è un'impresa, ma comunque al posto giusto perché risultasse in italiano un effetto simile a quello che lui, o il più simile possibile, dire quasi la stessa cosa, diceva Umberto Eco, a quello che il testo tedesco fa. Poi nelle poesie la struttura sonora musicale guida il pensiero, quindi lì, diciamo così, Walser si nasconde sempre nelle pieghe del linguaggio, però il linguaggio si sente che è il grande amore di Walser. È un amore su cui lui stesso a volte ironizza. Tutto questo chiaramente insieme alla presenza di neologismi, alla presenza di salti di palo in frasca, l'ironia che si declina in diversissime forme, tutto questo bisogna renderlo. Anche il suo sguardo a volte infantile, innocente, graffiante. Ecco, e quindi è proprio un esercizio di seguire la sua andatura, seguire il suo respiro, ma anche la sua poetica, perché più volte nel libro lui usa questa metafora dei vestiti che indossa lo scrittore, e sempre l'idea è che lo scrittore indossi, scrivendo, un abito che non calza a pennello, è sempre un abito provvisorio con dei bottoni ciondolanti, questa metafora era già anche nell'assistente, e quindi bisogna seguirlo anche nelle sue presunte goffaggini. Per esempio nelle poesie a volte lui fa delle rime volutamente sgraziate, mettendo in scena il suo fallimento di poeta. Oppure a volte, per esempio, descrive come le parole gli escano dalla bocca e fa una metafora animalesca. Vorrei leggere alcuni versi al proposito, se posso.
Ma certo, così...
Posso leggere un pezzettino?
Con molto piacere.
Allora, dice così. Attento so quel che dico, le parole mi balzano fuori come leoni, dalla prigione della bocca. Si guardano intorno stupite, si gettano ai piedi della domatrice, vinte dal tremore, e temono il timore. Prima o poi accadrà che il malestro e il malcerto riceveranno grandi onori, i più forti faranno visita alle dimore dei più deboli, i vincitori brameranno un gesto amichevole da parte dei vinti e invidieranno quelli cui impartirono dura sorte. Senza fortuna non ci fu mai nessuno. Quindi c'è una sorta di perdita di controllo sul linguaggio che però qui apre la strada a un mondo utopistico, carnascialesco, capovolto, no? Questi i potenti che faranno visita alle dimore dei più deboli, i vincitori che desiderano un gesto amichevole da parte dei vinti, e che sono naturalmente rovesciamenti appunto molto significativi, perché comunque Walser, come ha detto lei nell'introduzione, è un anarchico, in fondo è un sovversivo anche nel dare così tanto importanza all'insignificante, perché in lui non c'è una gerarchia, cioè la stessa importanza possono avere dei sottobicchieri da birra, una panchina, un cagnolino, una donna, quindi c'è questa, come dire, rovesciamento delle gerarchie.
Ecco, prima lei parlava anche dell'ironia di Walser e mi è venuto in mente, devo dire, anche perché forse ha parlato dell'abito dello scrittore, il necrologio. Sì. Mi è venuto in mente questo frammento dove lui dice: io dovrei catapultarmi dentro un frac, peccato che non ne possegga uno. E poi c'era questa espressione che mi era piaciuta molto, dice: dinanzi al feretro dell'illustre defunto si sgomentano e si schiantano gli intellettuali, ma io vorrei andare all'opera, mentre la nazione francese è fuori di sé.
E qui è il necrologio per Anatole France, che non è uno degli autori a cui lui solitamente faccia riferimento, e appunto questo piccolo frammento in particolare è tutto giocato su allitterazioni, assonanze e ripetizioni di parole, chiaramente anche irriverente, e dice anche alla fine: c'era un solo Anatole France, pertanto adesso non ce n'è più neanche uno. Se ce ne fossero stati due, oggi uno dei due forse esisterebbe ancora. Così invece tutto ciò che rispondeva al nome di Anatole France è finito. E poi dice: ma ora noi dobbiamo credere in noi stessi, non disperarci in questo lutto, e dice: vogliamo riprendere il controllo e allontanare ogni stizzito tracollo. Naturalmente qui io ricreo delle rime, mi pare che qui fosse tra Fallen e Schallen. Insomma, devo ricreare il tessuto sonoro, le rime, perché qui lui volutamente vuole anche fare ridere.
Certo, devo dire ci riesce, io almeno qui ho riso molto, e dice anche qui in conclusione di pagina: la vita non si arresta dinanzi alle bare di gente che ha raggiunto la vetta, sono convinto che qualcosa tornerà sempre a svettare. Lei non crede, c'è il punto di domanda, no? Ed è vero anche che adesso, al di là naturalmente della lingua di Walser, lui ha questa grandezza, la grandezza proprio dei grandi scrittori, di riuscire a dire delle verità universali che in fondo tutti conosciamo, ma di metterle in pagina come se fossero ogni volta delle piccole epifanie. In effetti, ad un certo punto dice, ad esempio: spesso otteniamo chiarimenti sui nostri aspetti enigmatici più dagli altri che da noi stessi. E questo è proprio nel primo microgramma. Oppure più avanti ancora, quando ci parla di Olivio e dell'amore, almeno questi sono un po' due passaggi che mi sono appuntata, lui dice: l'amore in quanto tale è grande, mentre il desiderio brucia. E qui mi ha fatto pensare addirittura a Goethe quando dice: di Liebe herrscht nicht, aber sie bildet und das ist mehr. Quindi l'amore non ci domina, o l'amore non domina, ma forma, ci forma, e questo è molto di più. Insomma, ci sono queste piccole epifanie che sono distribuite, ecco, diffuse in tutti questi microgrammi, che ogni volta, insomma, ci riempiono di gioia.
Sì, assolutamente, perché chiaramente da un lato lui lavora, come posso dire, ha una manomissione dei significati, ma in realtà è ricchissimo di sentenze a cui in parte crede, in parte no, è proprio un esercizio anche dell'intelligenza. ed è un vagabondo non soltanto con le gambe ma anche con la penna, un vagabondo del significato, del significante anche. E però tutto questo su uno sfondo anche tragico, perché come diceva Roberto Calasso, la sua è una fuga dal pensiero, una fuga dal pensiero e questa autodiminuzione che deve continuamente esercitare anche in questo necrologio. Appunto, lui sta prendendo di mira lo scrittore socialmente affermato Anatole France, che aveva ricevuto un premio Nobel, l'emblema del poeta nazionale, tutto quello che lui ne vuole essere e sa di non essere, anzi sa di aver fallito o crede di aver fallito o comunque preferisce tenersi alla larga da ogni forma di successo e riconoscimento sociale. Canetti diceva che è il poeta, che è lo scrittore, uno scrittore zen per natura, no? Laddove invece Kafka ha dovuto esercitarsi a diventarlo. E appunto Canetti diceva anche che era il più segreto di tutti gli scrittori, perché non sappiamo mai che cosa lo muove. Apparentemente è sempre incantato da tutto, però omette una parte della sua persona, e quindi le sue prose poi sono anche inquietanti, perché omette in realtà la profonda angoscia che lo attraversa, oppure potremmo anche dare il nome a questa angoscia follia, ma quella appunto che è stata definita da Calasso Minotauro, il Minotauro. Per cui queste parole, queste ghirlande di parole sono, come dire, la forma secolarizzata del labirinto in cui ci si protegge dal Minotauro, ma si protegge anche il Minotauro. Ecco, questo quindi, motivi di fascino sono tantissimi.
Sono tantissimi, e con questi microgrammi noi entriamo nell'universo valseriano, ma è anche vero che non abbiamo soltanto uno sguardo sulla sua intimità, sulla sua scrittura, sulla sua poetica, ma riusciamo attraverso questi microgrammi ad avere uno sguardo anche sulla società del tempo, sulla cultura e addirittura anche sulla città. C'è un passaggio all'inizio dove proprio descrive, ecco, la sua città, e la riconosciamo perché ad esempio cita ad un certo punto il Rösli Garten, e poi però ci sono anche altri dettagli, quindi c'è anche questa particolarità di questi microgrammi.
Certo, magari non nomina la città di Berna, ma è chiaramente implicata. Lui disse per esempio a Berna in un microgramma, dice: non sapere nemmeno quanti abitanti ha questa città dal gennaio del 21 al giugno del 33, dove faceva l'impiegato all'archivio di Stato. E sono brani spesso satirici sulla Svizzera o sul carattere degli svizzeri, però il suo sguardo è sempre uno sguardo insieme interno ed esterno a quello che lui descrive. Ecco, c'è secondo me una cosa molto bella su Walser, la scritta appunto Musil con la consueta intelligenza, e cioè si dice che Walser potrebbe essere rimproverato di non avere cuore o di gingillarsi con la vita, perché di fronte a un prato verde lui semplicemente non cercherebbe nessuna, si metterebbe né a verdeggiare, diciamo, di fronte, come invece il poeta tenderebbe a fare, no? L'animo del poeta verdeggia di fronte a un prato verde, dice Musil, né nello stesso tempo si metterebbe a considerare il prato dal punto di vista, che ne so io, socio-economico, come fornitore di foraggi o di erba per gli animali, ma semplicemente, mancando forse di serietà morale, penserebbe che è semplicemente deliziosamente verde e fatto per rotolarsi sopra. E però il prato, dice Musil, per lui è qualcosa sempre di reale, ma anche un oggetto di scrittura. Quindi le esigenze sentimentali di un prato, che anche il prato vuole essere preso sul serio, rischiano di non essere prese sul serio da Walser, e così le città della Svizzera, e così tutti i personaggi che lui incontra, che sono sempre personaggi che dileguano molto in fretta. Non c'è mai un personaggio che si accampi in modo forte nella storia.
Invece adesso, col libro alla mano, stavo cercando un altro microgramma che, ecco, con vigorosa delicatezza, che mi aveva molto colpita, perché inizia con vigorosa delicatezza la mia ipseità, pensante a macchina da scrivere, meditante una capatina alla caffetteria, si muoveva sotto l'arcata di un vecchio ponte. E qui intanto i caffè, la caffetteria ritornano spesso, non è la prima volta.
Sì, no? Sì. Ecco, qui non è la prima volta, no? È un vero appassionato, però qui questa nozione, tra l'altro, chiaramente Ichkeit, ho dovuto pensare molto come tradurre questa parola, e poi si fa quel che si può, nel senso che forse ipseità è anche un pochino un concetto, però egoità anche non mi convinceva. Comunque si sta facendo beffe chiaramente della propria identità, no? E da un lato si fa beffe di questa identità qualificandola appunto come pensante a macchine da scrivere, perché in questo microgramma si interroga se scrivere a macchina. Quindi dice no, però a macchina no, poi a penna anche no, abbiamo visto, e quindi rimane questa matita, questo Bleistiftgebiet, questo territorio della matita. Allora, quindi questa sua identità cosa fa? Pensa alla scrittura, a cui lui evidentemente pensa costantemente, però meditante una capatina alla caffetteria. Però subito dopo si preoccupa che questa sua identità sia invadente, che va a fare una passeggiata nei confronti dei sentieri del bosco, perché li calpesta con un'andatura da lanzichenecco. Quindi anche il bosco patisce l'ipseità dello scrittore, diciamo così.
A me ipseità era piaciuto molto, anche proprio per il suono stesso della parola, e mi aveva incuriosita proprio per quello. Giusy Drago, ancora due domande. Allora, una intanto un po' dell'opera, della sua genesi abbiamo parlato, ma è vero che i microgrammi contenuti in questa edizione adelfiana sono una selezione di un numero più ampio, ecco, di microgrammi che sono stati alla fine decifrati?
Allora sì, certamente è soltanto una piccola selezione del territorio microgrammatico, diciamo, sono una mini antologia, quindi 33 microgrammi, e tra l'altro in tutti i microgrammi le poesie sono più numerose dei testi in prosa. L'edizione di Adelphi che io ho tradotto è questa appunto selezione dei microgrammi, che era comparsa nel 2011 presso Surkamp a cura di Lucas Marco Ghisi, Reto Sorg e Peter Stocker, con anche la nota dei curatori, che è una nota molto importante perché racconta tutta la storia dei microgrammi, e anche per ogni microgramma un commento, la numerazione del primo curatore, che era Johan Greven, e la datazione del microgramma e la dimensione del foglio del microgramma e la posizione in cui il testo si trova nel foglio. Quindi è veramente un bel viaggio all'interno dei microgrammi.
Giusy Drago, allora, in chiusura, leggiamo ancora un microgramma e magari una poesia.
Sì, allora, una poesia che è un microgramma si intitola Sì, sarò sincero. Sì, sarò sincero, non è da oggi che il coraggio mi manca di vivere davvero, però vagando per le vie mai mi sono lasciato cadere, piuttosto nei lidi del cuore ho oscillato dal pallido al rosato. Il che suona senz'altro un po' romantico. A onor del vero, spesso mi vedevo gonfio di coraggio e solo con passo allegro mi ci calavo, ma in realtà di coraggio non ce n'era e in più fantasticavo di essere giovane. Non ho mai smesso di chiedere alla vita un qualche aiuto e infatti sono riuscito a simulare con me stesso e questo e quello. E se darsi così pena al riguardo sia davvero gagliardo, lo lascio nel dubbio. Mi son dato pena, se è per questo, per non consumarmi di indolenza troppo presto.
Ed è stato davvero sincero Robert Walzer.
Come si vede qui, la sincerità consiste non nell'attingere a una qualche verità su se stesso, ma nel confessare sinceramente l'impossibilità di questo, o anche nel sinceramente sconfessare se stessi. Quindi è sempre ossimorico e paradossale, diciamo così.
Ed è sempre un po' un gioco anche.
Ma serio, un gioco serio sì. Però.
Giusy Drago, grazie per essere stata con noi ad Alice.
Grazie a voi e buon pomeriggio.